Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene di buona domenica da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. E con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Proseguiamo il nostro percorso all'insegna della cultura, ancora oggi con le nostre due illustre donne italiane, la dottoressa Giulia Di Martino e la dottoressa Rossella Clavari, membri fondatori degli Scritti d'Africa, che quest'anno compie 20 anni di nascita. Con loro vogliamo, ripercorrendo le tappe del loro lavoro, domandarci che cosa significa raccontare l'Africa nell'Italia di oggi, 20 anni precisamente dopo la loro impresa di Scritti d'Africa. In che modo la loro esperienza può essere utile per rileggere con più conoscenza di causa i fatti drammatici dell'immigrazione africana che tanto spaventa oggi in Italia e nel resto dell'Europa?
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao kuna luta. Makujitu tenku luta, sin vingança buna vensi.
Diciamo che questi scrittori, condividendo la diaspora insieme ai migranti, hanno dei grossi punti di contatto. Innanzitutto, per esempio, una cosa che fino a un certo punto nei paesi africani era poco sentita: i diritti dell'individuo. I diritti dell'individuo sono sempre andati a discapito perché erano i diritti della collettività, del paese. Ma oggi, quando internet ci porta il benessere sotto il naso, sia allo scrittore che pensa, beh certo, se pubblicassi a Londra o a Parigi sicuramente sarei meglio che qua, dove la lettura è ancora a un livello molto molto, molto basso. Così come condividere anche i sogni, no? I sogni che sia possibile un altro futuro. Ecco perché questi scrittori riescono a interpretare i giovani, perché è vero che vengono via per le guerre, per la miseria, per la fame, ma vengono via anche per i sogni. Vengono via.
Probabilmente questo è l'aspetto che oggi meno si parla.
No, perché naturalmente quando uno ha di fronte il barcone dei disperati, è chiaro, e poi anche tutti i commenti, no? Per quasi che sia più accettabile la fame o la guerra e non il sogno di una vita migliore, che in fondo è quello che ha condotto milioni di migranti in giro per il mondo, compresa l'Italia, insomma, no? Quindi,
e che oggi si tende a dimenticare che certo, con lo ius migrandi, certo, seguendo un sogno, oggi gli europei sono la maggioranza nel mondo.
Certo. Ma ricordiamoci che non esisterebbero gli Stati Uniti o buona parte degli stati del Sud America così come sono confezionati, perché i vecchi abitanti c'erano, ma sono stati in gran parte eliminati. Sono tutte formazioni dovute alla migrazione.
Dico questo solo per ribadire l'importanza di quanto la letteratura, e per capire anche come l'intuizione che avete avuto 20 anni fa era geniale in quel senso, cioè cercare di vedere che c'è un altro modo di avvicinarsi a questo,
certo.
A questo, ed è conoscendo,
sì.
No? Conoscendo.
Io dico che il giorno che un europeo accetta che un giovane africano possa porre la domanda, ma perché io no?
Sì,
io non posso avere diritto a questo sogno?
Sì.
Al di là del... perché il discorso delle guerre, delle miserie, è vasto, significa cambiare un mondo integralmente e non lo vedo dietro l'orizzonte,
no?
Ecco. E quindi il perché io no è una domanda che non tocca gli europei, non tocca gli occidentali, come se non si avesse diritto, no, al surplus del sogno.
Devi
avere diritto solo al necessario per vivere, sopravvivere anzi. E in questo questi scrittori, con un linguaggio che va dall'ironico al sarcastico, perché delle volte la mettono giù dura.
Col fatto che devono usare anche una stilistica e un linguaggio dell'altro.
È certo che sia comprensibile, accettabile, cosa che spesso genera polemiche, che loro, su cui loro tagliano corto, come su quella della lingua. Io scrivo nella lingua in cui mi sento di scrivere. Il problema della lingua è superato. C'è chi
te lo poni tu,
c'è una rivendicazione,
no, come il motto, la lingua è di chi la parla, è stata la risposta più efficace di questi scrittori. Certo,
ma anche questo... perché forse rispetto all'Africa non sarà anche perché abbiamo avuto comunque grandi leader dell'indipendenza che hanno sempre fatto capire che nell'elemento culturale le cose migliori che gli europei ci avevano lasciato era proprio la loro lingua.
Certo.
Non c'ha niente a che fare con tutto il resto dell'organigramma, eccetera.
Tant'è vero che la utilizzano alcuni come se fosse la loro lingua madre.
Yasmin
Kadra, lui dice: ma io quando sono andato a scuola l'arabo non veniva insegnato, per me l'unica lingua in cui scrivere è il francese. Agli altri come Kurumà, Mabankou, ma anche di lingua portoghese,
Agualusa.
Queste lingue le hanno violentate, le hanno, no? E le hanno, però ecco, ci faccio quello che voglio perché non c'è più questa. Poi perché anche questi scrittori credono più al discorso pluridentitario e quindi, anzi, noi troviamo sempre dei messaggi ottimistici in questo, no? Dico, sono rimasti loro a mandare questi messaggi ottimistici, credono alla cultura pluridentitaria che loro praticano.
Anche perché hanno avuto un vissuto, magari la madre originaria del Brasile, il padre dell'Angola, hanno già avuto
parlano
nel loro contesto
lingue.
Familiare un ambiente che favoriva questo essere pluridentitario.
Ma quanto pensate che sia anche stato frutto di un dialogo in quel momento sull'identità africana, su che cos'è l'Africa, che cos'è l'africano, dove comunque i leader per l'indipendenza, quelli che hanno tracciato più o meno i percorsi, sono stati molto chiari. L'Africa non è chi si chiama Amadou invece di Giovanni, oppure si veste in bubù piuttosto che giacca cravatta, eccetera, ma è prima di tutto un progetto, una sofferenza comune, ma un progetto verso il domani abbracciato da chiunque, può essere in Stati Uniti come Marcus Garvey o chi altro in Europa,
certo.
O in Italia, e che abbraccia questo progetto e cerca di fare qualcosa per questa gente. Per cui l'identità di ciò che noi chiamiamo africana è nella sua essenza diasporiana, cioè c'è sempre un polo interno ed un polo esterno. Che ci piaccia o no, hanno detto, questa è la nostra realtà, andremo avanti. Forse è questo, ma probabilmente, allora, vedendo un po' nelle letture, come riuscire a far capire anche gli europei che, come diceva Checamidu Khan, da quel momento però era necessario capire che l'era dei destini singoli e della preservazione di una cultura pura tua era finita, no? E noi vediamo oggi che la resistenza europea è come se potesse improvvisamente fare come se nulla di questo fosse possibile e accaparrarsi in ciò che vediamo allora risorgere, nazionalismi, eccetera, eccetera, ma che in fondo nascondono quello che da noi si chiama il tribalismo.
Certo, no? Certo, il tribalismo europeo.
È una fusione.
Noi l'abbiamo sotto malattia di tribale, per far capire queste sì. tribù che se ci sono esistite oggi dall'indipendenza a questa parte non ci sono più, bisogna...
Ma qui però... Guarda... È vero che viene dato un grossissimo valore, no? Sarà la cultura che ci salverà, sì, no? Sì, si dice sì. con questa frase. Però è anche vero che
non secondo il ministro dell'economia.
Ah, beh. Per lanciare una
sì, se no era solo
ma certo, sì, la cultura ci potrà salvare. Però è anche vero che certi nodi economici sono pesano in un modo talmente forte, cioè l'Africa come terra dei metalli rari, dell'oro, dei diamanti, le cose, è una cosa difficile da scardinare. Le multinazionali, il petrolio, anche di quelli che si riverniciano, no, come... Dei grandi gruppi che poi che da un lato prendono e depredano le risorse e mortificano l'ambiente, sì, sì, sì. e dall'altro però poi partecipano a grandi progetti, no? Come se il ripagare un tantino potesse risarcire del male fatto dall'altra parte. Diciamo che queste cose qui sono un nodo ancora molto
forte,
molto forte, ma anche il fatto che oggi questo fenomeno degli affitti delle terre, no? Cioè la visione dell'Africa ancora come un posto in cui andare e prendere. Questo e resta anche a livello popolare di gente che non che non avrebbe particolari motivi né di essere razzista o di però resta questa idea che sia un posto, no? Ecco perché forse l'idea delle rappresentazioni delle città, ecco, la città può essere le città come le nostre, no? La città può essere un mezzo per avvicinarci, le culture urbane
così come gli oceani.
È certo.
No, che da sempre nella letteratura sono stati un capolavoro, no? E a me dispiace che in Italia però non si coltiva molto questo. Sta di fatto che però probabilmente questo non aiuta a vedere anche il problema dal punto di vista geopolitico, perché l'Italia comunque la gente passa
per forza, per motivi fisico-geografici.
Sì. E vedere che il 99% di ciò che entra ed esce dall'Africa ancora oggi avviene a livello marittimo.
Certo.
No? E la letteratura, almeno in Africa, da sì. parecchio tempo è molto interessante, per cui si è sempre fatto vedere che il Mediterraneo, sì, è luogo di cimitero, però quel cimitero ha sempre partorito qualcosa che sia al di là del dolore che noi possiamo vedere, insomma. Cioè, vedevo, non so come voi
sì,
vi sembra.
Capisco quello che vuoi dire. Questa è stata la funzione un po' del Mediterraneo dagli albori della storia fino adesso, no? Questo fatto di essere ponte. Solo che bisognerebbe scardinare certe immagini.
Certe immagini, infatti.
Perché se tu mi rappresenti il Mediterraneo con la Grimaldi Tour da un lato e il barcone con i disperati, sono, no? Allora io non voglio che il barcone disperati viene a turbare la Grimaldi Tour veleggia, no? Quindi in questo la comunicazione purtroppo è fortemente monca, e anche da parte di un giornalismo che dichiara di voler essere dalla loro parte, di fatto l'immagine è la stessa. Sono poche le cose che si possono vedere in TV, ancora il grosso, sì, è vero che c'è internet e posso vedere quello che voglio, però il grosso pubblico queste informazioni le prende ancora dalla TV.
Dalla TV,
e quindi insomma è un po'.
Rosella, ci avevi qualche altra cosa da farci sentire?
Volevo leggere un brano che riguarda un altro aspetto della città. Una piazza luogo singolare che è al mattino è affollata. Sì, questo parliamo del libro canto Un canto libero di Odafe Adogun, scrittore nigeriano, in cui si in qualche modo è celata l'identità del musicista Fela Kuti, la sua lotta per la libertà. E fa vedere appunto questo musicista che attraversa le strade della città affollate, tra cui una piazza che di giorno è piena di turisti, piena di gente, di sera, di notte anzi, improvvisamente si popola di persone senza tetto che trovano rifugio negli angoli della piazza ascoltando la musica. È un brano molto bello, molto lirico. Nella piazza, come al solito, c'era una folla mastodontica che gironzolava senza meta. Lui si spostò di qua e di là, scrutando ogni faccia finché non venne buio e di quella folla rimasero solo gli scarti. Come la notte precedente, una brezza gentile sventagliò la piazza. Suonò la chitarra per parecchie ore, circondato dai senza tetto a cui la sua musica rallegrava il cuore. Suonò con concentrazione totale, con una passione che lo riportò ad anni lontani. Quando la sua musica giunse al termine, fu salutato da un applauso caloroso. Ma non era preparato e poi l'applauso si spense e la notte si fece silenziosa. Ma non era preparato al miracolo che sarebbe seguito. A uno i senza tetto cominciarono a sparpagliarsi verso le loro postazioni per dormire, tutti eccitati dalla musica appena sentita, nuovamente carichi di un vago senso di vita e di speranza. Taduno aveva gli occhi chiusi e assaporava la pace notturna che aveva pervaso la piazza. Di lì a poco sentì un gran russare a mano che il sonno abbatteva gli uomini, uno dopo l'altro. Li ascoltò russare a occhi chiusi. Li ascoltò immaginandosi come erano una volta, prima di diventare dei senza tetto, prima di soccombere alla droga e all'alcol, prima di affondare nelle sabbie mobili dei loro sogni più preziosi e di finire a russare sulla pubblica piazza. Era una notte fredda. Lui si strinse nelle braccia. Il russare dei russatori pubblici aumentò di volume. Lui, però, continuò a immaginarseli.
Insomma, come sempre, questi racconti dicono molto di più di quanto
noi. Ma sì, perché poi la rappresentazione dei senza tetto, delle piazze, fa parte di una serie di immagini che ritornano in tutti questi romanzi.
A proposito dei caratteristiche,
il mercato, tutte queste cose, le piccole prostitute che si vendono, i ragazzini di strada che fanno mille lavori e che dormono in situazioni di fortuna. Tornano in tutti i romanzi, e così come in tutti i romanzi ritorna la rappresentazione della corruzione, sia che si tratta del poliziotto per strada, il burocrate in ufficio, il pezzo grosso o presunto tale, c'è una tangente, piccola o grande che sia, che tutti i cittadini, ma anche gli stranieri, devono pagare per vedere passare la loro proatica, ciò per cui si erano avvicinati a determinate strutture. Perché l'imperativo è sempre lo stesso. La situazione è tragica. Nessuno pensa a me, nessuno mi salva, perciò io penso a me stesso. Questo è il lato negativo dei diritti dell'individuo di cui loro parlano, perché è questo mito dell'arricchimento facile, subito, con qualsiasi mezzo, contro cui loro, questi scrittori, combattono, perché ne fanno una rappresentazione fortemente negativa.
Ecco, allora, per terminare, che cosa si può aggiungere?
Hai parlato di queste caratteristiche comuni del romanzo urbano, anche la chiesa del risveglio.
Un'altra immagine che
corre spesso.
Queste chiese del risveglio che sono rappresentate in un modo molto oscuro, perché più delle volte i gestori, potremmo dire, di queste chiese
che sono tanti,
è un fenomeno molto comune, perché la speranza di arricchirsi, sì, conduce i fedeli a fidarsi di questi loschi figuri che si immaginano, no? E che i cui soldi però finiscono non nelle tasche dei fedeli, ma nelle loro tasche. Infatti vengono sempre rappresentati vestiti d'Armani, finto o vero che sia, Gucci con la macchina d'ultimo modello, no? Quindi questo non... Però è anche vero che ci parlano di una fortissima spiritualità, no? Ancora in atto, che a noi ci meraviglia. Ci meraviglia non soltanto per questi aspetti, diciamo così, deteriori, però ci meraviglia per la potenza con cui si esprime.
Sì, allora devo chiedervi, bene, se vi dovete adesso, che consigli, per esempio, vi sentirete da, in un momento particolarmente difficile, in cui siamo arrivati a un punto tale che un paese anche come l'Italia non possa trovare un posto per seppellire 12 persone e li devi buttare al mare, insomma. Questo vuol dire allora che la lotta di tutti questi letterati per far capire che siamo una sola cosa è fallito davanti, perché per un africano una cosa del genere è, noi siamo quello che siamo, ma quando uno muore, insomma, certo, finisce al momento, però tanto per far vedere che sono forti, no? Addirittura negare in un paese che ha dato nascita l'ideale del Rinascimento, che è stato poi per noi il punto di riferimento per ripartire. Che cosa vi sentirete di dire a queste persone che cercano di capire?
Io, nonostante il panorama fosco, resto un inguaribile ottimista. Resto un ottimista. Io penso che siamo ancora all'inizio del cercare di capire che dietro il migrante c'è la persona, che dietro la persona c'è un paese, che dentro questo paese c'è una cultura. Siamo solo all'inizio. Un tempo, scusate, si diceva non voglio morire democristiano, non voglio morire salviniano. E io penso che in questo riusciremo. Io penso che
tu per non fare nomi.
No, vabbè, mi piace dire le cose chiare, perché oggi è, ma comunque no, io penso che siamo ancora all'inizio, per questo
di un percorso,
per questo non demordo e non sono non vedo solo un fosco orizzonte. Penso che siamo solo all'inizio e possiamo ancora fare molto.
Sì, anch'io la penso allo stesso modo.
Minje Misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vive. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojao guna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna vensi. Mingero doce mel, mingero minge, mingero mame, mingero mo. Mingero doce mel, mingero minge, mingero mame, mingero mo. Sol na lumia bu dias, lua na lumia bu notis, estrela na mostra o caminho, vae mundo de hermoso. Que na vida virou costa.
Que na vida virou costa.
Guirta liberdade, com mapa de César, Kiki de César. Minger tomou direito. Guirta liberdade, guirta, 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 guirta. Com mapa de César, Kiki de Sil. Toma o direito. Toma, toma, toma. Toma o direito. Toma, toma, toma. Toma o direito. Mingero doce mel. Mingero minge. Mingero mame.
Mingero doce mel, mingero,
mingero.
dos semanas.